serata.
Così.
Tanto tu sei tutto.
Buonasera a tutti. Rinnoviamo un incontro perché con Gianni abbiamo presentato nella sala di fianco il libro Il tesoro dei vinti l'anno scorso, credo, no?
Sì.
E Gianni Oliva, immagino lo conosciate tutti, sia per il suo impegno di storico, per la sua lunga elenco di saggi, per la sua capacità di scrivere di storie in modo accattivante, non è scontato e non è facile farlo, e anche per il fatto che ha sempre affrontato tematiche scomode. È stato tra i primi a pubblicare e a scrivere sul problema del confine orientale, delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, ma è stato anche tra i primi a pubblicare con grande successo editoriale anche un saggio sui crimini di guerra commessi dall'Italia fascista nei territori della ex Jugoslavia. Ha affrontato il tema, tra i primi, il tema della Repubblica di Salò, così come il tema della resistenza che è stata anche usata come alibi per la costruzione di un'identità nazionale post-fascista che assolvesse in qualche modo tutti dalle responsabilità con il passato regime. Si è dedicato con particolare attenzione anche alle biografie di Casa Savoia, perché ha scritto un importante volume sulla storia dei Savoia, una monografia dedicata a Umberto II, e sugli ultimi due re d'Italia ritorna in modo puntuale con questo volume che è uscito l'anno scorso in occasione del 70° anniversario del referendum istituzionale, quindi della proclamazione della Repubblica, gli ultimi giorni della monarchia. Un libro che parte dall'analisi puntuale di cronaca, ma anche con alcuni aneddoti piuttosto interessanti e gustosi, ma anche drammatici, su quegli mesi che hanno preceduto e quelle settimane che hanno seguito il 2 giugno. Oggi noi celebriamo il 2 giugno come ricorrenza, come compleanno della nostra Repubblica, ma 71 anni fa, il 2 giugno, le settimane che l'hanno preceduto e i giorni e le settimane che l'hanno vissuto è stato vissuto in modo drammatico, con rischi concreti di un ritorno di una guerra civile, quindi è stato tutt'altro che pacifico la transizione tra il passato monarchico e monarchico fascista, quindi le corresponsabilità di Casa Savoia con il regime fascista, il passaggio alla libertà, alla democrazia e alla Repubblica. Butto lì alcuni dei temi seguendo a indice questo volume e poi ovviamente lasciamo ampio spazio a Gianni chiedendogli di raccontarci, ecco, quegli eventi. I personaggi che emergono da questo libro sono molti, ma io ne evidenzio tre. Uno è il vecchio anziano re Vittorio Emanuele III, al re Cit, come si chiamava in Piemonte, che peraltro c'è un personaggio modesto dal punto di vista politico, con gravi corresponsabilità nell'ascesa e nella convivenza con il fascismo. Di lui si ricordano solo spesso la firma apposta sotto le leggi razziali, ma in realtà lui ha controfirmato e condiviso tutti gli atti liberticidi del fascismo dalla nascita alla sua caduta. Un re che però ha avuto un regno molto lungo rispetto ad altri protagonisti della storia del Novecento. E lui diventa re un po' all'improvviso, perché gli ammazzano il padre, Umberto I a Monza, nel Novecento, e rimane re fino al 45, quindi regna quasi per mezzo secolo. Gianni Oliva evidenzia che altri personaggi ben più noti della storia del Novecento internazionale hanno avuto una vita politica molto più breve, da Mussolini a Hitler, da Stalin a Churchill, insomma. Quindi Re Vittorio Emanuele III ha comunque accompagnato mezzo secolo di storia italiana, e quindi anche nella sua mediocrità spesso ha svolto un ruolo, spesso anche con le non scelte compiute, determinante rispetto alla nostra storia. Il secondo è il figlio, il re di Maggio, che si ritrova a dover gestire un passaggio post-bellico, drammatico, e un bivio istituzionale a cui è chiamato il paese, e deve gestirlo dopo aver subito il peso e l'ombra del padre per 45 anni, quindi non era facile svolgerlo, e chiude la sua esperienza di regnante con un gesto che rappresenta però una scelta, una decisione fondamentale che contribuisce sicuramente ad abbassare il livello delle tensioni sociali e politiche del paese. Il terzo personaggio che emerge con un ruolo importante, su cui chiediamo a Gianni Oliva di soffermarsi nel suo intervento, è chi gestisce dal punto di vista politico-amministrativo, ma soprattutto la gestione politica del referendum istituzionale e dell'elezione costituzionale, che è il ministro Giuseppe Romita, che dal Viminale deve sbrogliare una matassa mica tanto semplice da gestire, con alcune leggende più o meno vere che sono nate rispetto alla sparizione di centinaia di migliaia di schede, oppure la presenza di schede già prevotate. Insomma, ci sono i contorni anche di un giallo non da poco. Credo di aver buttato lì già abbastanza temi sul tappeto, lascio a Gianni la parola, e chiedendo di raccontarci eventi, fatti e anche magari qualche curiosità.
Ok, ti ringrazio, grazie a voi. Credevo che la concorrenza di Juventus Milan fosse più forte, invece siete più interessati alla cultura. Allora, questo libro è stato pensato perché lo scorso anno, il 2 giugno, si celebravano i 70 anni della Repubblica. In realtà non se n'è accorto nessuno, perché non ci sono state iniziative né da parte della televisione né da parte dei giornali. Oltretutto, il giorno o due giorni dopo c'era il ballottaggio, il primo turno delle amministrative, non mi ricordo, comunque c'erano altre attenzioni. Il 2 giugno del 1946 succedono due cose. La prima e che gli italiani, dopo di fatto 22 anni, vanno a votare. L'ultima votazione era stata nel 1924, già quella era stata una votazione fortemente condizionata dalle intemperanze, dalle violenze che avevano accompagnato la campagna elettorale, ma dopo da allora non c'erano state più votazioni vere, c'erano stati plebisciti, finzioni soltanto. Quindi la prima cosa che conta è che l'Italia dopo 22 anni va a votare. E quello che colpisce è che questo voto avviene in modo regolare, in modo tranquillo. Ci sono fotografie che riprendono queste lunghe code di elettori davanti alle cabine, i maschi da una parte, le donne dall'altra, perché si votava allora in cabine separate. Adesso è rimasta la separazione negli albi. Ci sono l'albi dei maschi e gli albi delle femmine, ma si vota poi ovviamente nelle stesse cabine. E questo è già un primo dato. Perché gli italiani dopo 22 anni vanno a votare senza risse, senza truffe, senza bisogno di osservatori stranieri? Perché l'Italia è un paese che comunque dal 1861 in poi è andato a votare. Ha avuto uno statuto albertino che ha riconosciuto il diritto di voto, prima a carattere censitario, soltanto i più ricchi, poi la soglia di censo si è abbassata e quindi il numero di votanti è aumentato, poi si è arrivati nel 1911 alla legge che concede il diritto di suffragio semi-universale, cioè tutti maschi indipendentemente dal censo. E questo ha generato una abitudine alla democrazia. Questa è una considerazione che vale in chiave contemporanea. La democrazia non è qualcosa che si inventa e si impone dall'alto. La democrazia è qualcosa che cresce attraverso l'esperienza di una comunità, attraverso il confronto, attraverso l'abitudine, attraverso il tempo. Questo spiega perché fare certi interventi di politica estera di questi ultimi anni è stata probabilmente una follia. In Libia stavano meglio quando avevano un dittatore, piuttosto che adesso che non hanno più nessuno, perché l'alternativa al dittatore in paesi dove la democrazia non si è radicata è quella di avere l'anarchia, che è molto peggio, soprattutto quando è un'anarchia armata. Per cui il primo insegnamento del 2 giugno è stato proprio questo, che un popolo può riprendersi, riappropriarsi della democrazia nel momento in cui ha alle radici un'educazione, un retroterra storico, una memoria che lo ha reso in qualche modo democratico. La seconda cosa più importante ancora è che vanno a votare anche tutte le donne. Ed è la prima volta che le donne vanno a votare. Ora, il suffragio femminile è un tema che in Italia è stato posto già ai tempi dell'Italia liberale, già dopo il 1861. Prima della Prima Guerra Mondiale, tra il 61 e il 14, ci sono state 21 proposte di legge nel Parlamento italiano che volevano riconoscere il diritto di voto alle donne. E sono state rigettate con argomentazioni che oggi possono far sorridere, ma che allora erano sostenute e argomentate con citazioni in latino, linguaggio forbito dai parlamentari, ma sostanzialmente dicevano: la donna è soggetta all'obbedienza al marito, per cui l'uomo sposato ha diritto a due voti perché la moglie vota cosa dice lui, e questo rende ingiusto rispetto all'uomo celibe che vota, che non ha una moglie a cui ordinare cosa votare. Se poi la moglie nel segreto dell'urna vota una cosa diversa da quello che il marito le ha detto, viene meno l'obbedienza al marito e quindi il cardine su cui si fonda la famiglia. Ecco, queste argomentazioni che oggi sembrano sciocche, ma che allora erano sostenute con tanto di rigore, queste leggi sono sempre state rifiutate. In quegli anni è nato un movimento, non qui in Italia, ma nei paesi scandinavi, negli Stati Uniti, in Inghilterra, che viene chiamato abitualmente dalle suffragette, cioè le donne che rivendicano il suffragio. In Italia bisognerebbe, credo, chiamarle suffragiste, perché suffragette sa già di diminuzio, visto che chiedono il suffragio dovrebbe essere suffragista. Questi movimenti però non erano movimenti popolari. Come poteva una donna di Cisterna d'Asti del 1880 porsi il problema di andare a votare? Il problema di mangiare tutti i giorni. Erano movimenti di donne aristocratiche, dell'alta borghesia, come tali assolutamente minoritarie. Ciò che li ha fatte diventare maggioritarie e che ha posto in termini nuovi il tema del voto alle donne è stata la Prima Guerra Mondiale. Perché la Prima Guerra Mondiale, tra i tanti effetti, le tante conseguenze che ha avuto, è stato un momento di straordinaria modernizzazione del mondo. Perché purtroppo nella storia umana le modernizzazioni passano attraverso i conflitti. Pensate quanti morti ha provocato la rivoluzione francese e l'impero napoleonico e nello stesso tempo come hanno cambiato il mondo. Prima c'era il mondo dei privilegi e poi c'è stato il mondo dei diritti. Eppure in mezzo c'è stato quel bagno di sangue della rivoluzione e delle guerre napoleoniche. La Prima Guerra Mondiale è un bagno di sangue ancora più drammatico in termini numerici, ma anche un momento di grande modernizzazione. Uno degli elementi di modernizzazione è l'emancipazione della donna. Perché nella Prima Guerra Mondiale l'esercito italiano, che era il più piccolo, ha mobilitato 5 milioni e 200 mila soldati. Per fare un raffronto, nelle guerre del Risorgimento l'esercito sardo-piemontese aveva 65 mila uomini. Da 65 mila a 5 milioni e 2 c'è il mare in mezzo. Ma quando 5 milioni e 200 mila maschi vanno a fare la guerra, vuol dire che 5 milioni e 200 mila donne vanno a lavorare al posto dei maschi che fanno la guerra e vanno a fare le impiegate, le postine, a guidare i tram, a guidare i treni, a lavorare nelle fabbriche di munizioni. Si sottraggono all'autorità maritale, perché il marito è in guerra, ma anche all'autorità paterna, che era quella che sostituiva quella del marito nel momento in cui il marito non c'era. Escono dallo spazio domestico e quindi l'emancipazione diventa la conseguenza naturale di tutto questo processo. Cambiano il modo di vestirsi. Se fate caso alle fotografie delle donne prima della Prima Guerra Mondiale, hanno i vestiti fino a terra. Con la Prima Guerra Mondiale le accorciano al ginocchio, perché andare con un vestito fino a terra in una fabbrica di munizioni rischi di cascare e far saltare in aria tutti, cioè non è pratico. C'è un prodotto dell'abbigliamento femminile che non c'entra niente con la guerra, ma che è nato con la guerra, ed è il reggiseno. Il reggiseno era stato brevettato da una ricca americana all'inizio del 14 e doveva essere un capo di abbigliamento erotico per donne dell'alta società. Nel momento in cui le donne vanno a lavorare, però, hanno bisogno di togliersi il busto, quei corsetti che stringevano il corpo che si usavano nell'Ottocento e nel primo Novecento. Il reggiseno da questo punto di vista è molto più pratico e così da prodotto di nicchia diventa un prodotto estremamente popolare. Ora, queste trasformazioni fanno sì che, finita la guerra, in alcuni paesi si riconosca alle donne il diritto di votare, paesi scandinavi, la Gran Bretagna, ma anche in Italia. Mussolini nel 1925 concede alle donne il voto per le elezioni amministrative, salvo che 6 mesi dopo abolisce i sindaci e li sostituisce con i podestà, per cui le donne hanno nel fascismo un diritto di voto per un voto che non c'è più, perché i sindaci erano votati, i podestà erano nominati dai prefetti, e quindi la partecipazione a livello cittadino era stata in qualche modo suppressa. Con la Seconda Guerra Mondiale la partecipazione delle donne, la sostituzione delle donne, degli uomini con le donne nel lavoro, la presenza di diverse donne intellettuali nelle file della Resistenza e quindi l'avvio a partire da quel momento di un dibattito sul ruolo femminile e sulla parità di genere, fa sì che dopo il 1945 sia quasi naturale concedere il diritto di voto alle donne, senza neanche discuterne. Tant'è che il governo italiano, governo perché l'Italia non aveva un Parlamento dopo la guerra, per avere un Parlamento ha dovuto avere un'assemblea costituente che facesse una Costituzione, determinasse come votare un Parlamento. Dicevo, il governo italiano, che era un governo di unità antifascista, dove tutti i partiti erano rappresentati in proporzioni paritarie, perché non si sapeva quanto si valeva in termini elettorali. La Democrazia Cristiana era appena nata come sigla, il Partito Comunista aveva partecipato solo alle elezioni di per 3 anni, dal 21 al 24. Quindi questo governo paritario nella rappresentanza concede il diritto di voto alle donne. Poi dopo un po', cioè dopo qualche settimana, si accorgono, però siamo nel febbraio del 46, che alle donne hanno concesso il diritto di voto attivo, cioè il diritto di votare, non il diritto di voto passivo, cioè il diritto di essere votate, di essere candidate. E così fanno una leggina il mese successivo, nel marzo del 46, che concede alle donne di candidarsi. Ed è la ragione per cui l'Assemblea Costituente, su 553 rappresentanti, 21 sono donne, che percentualmente sono nulla, ma dal punto di vista simbolico sono ovviamente importanti e segnano l'inizio di un nuovo percorso. Ecco, il 2 giugno è tutto questo, questa partecipazione popolare, il riconoscimento del diritto femminile, il riappropriarsi della democrazia. I problemi nascono subito dopo, quando si cominciano a contare le schede, perché tutti erano convinti che la Repubblica non avrebbe vinto, avrebbe stravinto, perché tutti i partiti di governo erano tutti repubblicani, tranne il Partito Liberale, ma neanche all'unanimità, perché c'era il ministro della guerra, Manlio Brosio, torinese, che era un liberale che si era schierato per la Repubblica. La regina Maria José temeva che la monarchia non sarebbe arrivata neanche al 15% e si domandava con che faccia avrebbero potuto ancora girare nelle corti europee dopo un tracollo di quel genere. Non avevano capito, nessun osservatore del tempo, che in realtà l'Italia aveva avuto nella guerra una storia molto diversa da regione a regione. Perché tutte le regioni del sud, da Napoli in giù, la guerra 43-45 non l'hanno conosciuta. Hanno conosciuto il periodo in cui l'Italia faceva la guerra all'estero, perché tra il 40 e il 43 l'Italia è un paese di conquistatori, di invasori, di aggressori, che fa la guerra in Francia, la fa in Nord Africa, la fa in Grecia, la fa in Unione Sovietica, ma non subiamo la guerra a casa nostra, se non per i bombardamenti aerei, che però colpiscono molto di più il nord, perché interessava colpire i centri di produzione industriale, ovviamente. Con l'8 settembre e l'armistizio, tutte le regioni meridionali di fatto passano sotto amministrazione inglese e americana, e quindi tutto quello che abbiamo conosciuto noi, il sud non l'ha conosciuto. Ci sono dei meridionali che l'hanno conosciuto, certo, quelli che l'8 settembre erano militari qui, molti dei quali sono entrati nella resistenza, ma la popolazione civile ha avuto un'altra storia. E avendo avuto un'altra storia, ha in qualche modo conservato la suggestione, il fascino dell'idea di monarchia. Perché l'idea di monarchia è un'idea che ci entra dentro da quando ci vengono lette le fiabe da bambini. Cioè tutte le fiabe che si leggono da bambini, che ci sentono leggere da bambini, sono piene di re, di regine, di principi, di principesse. Quindi nell'immaginario collettivo popolare c'è un radicamento dell'idea reale. Ecco, quando questa idea regale non è messa in discussione da una tragedia storica, è chiaro che la gente si ancora a quell'idea e se deve scegliere tra monarchia e repubblica vota monarchia. Per cui il sud dà delle percentuali bulgare alla monarchia. Cioè la città di Agrigento arriva al 91%, la provincia di Napoli, cioè Napoli e tutto il circondario, quasi all'80%. Palermo, Siracusa, sono tutti sui valori superiori al 75%. È un voto massiccio a favore della monarchia. Diverso è nel nord, perché nel nord e nel centro si è conosciuta l'occupazione militare tedesca. E allora il re Vittorio Emanuele III diventa il personaggio che incarna le responsabilità di quello che è successo dopo l'8 settembre. Non la responsabilità di aver fatto l'armistizio, la responsabilità di averlo gestito in modo tale che 2/3 dell'Italia vengono invasi dai tedeschi e subiscono tutto quello che, insomma, è inutile stare a raccontarlo, sappiamo è capitato dalle nostre parti. E questo ancora di più nel nord Italia di quanto non sia nel centro, perché qui la storia dell'occupazione è durata fino al 25 aprile, insomma a fine aprile del 45, nell'Italia centrale, nell'estate del 44 è arrivata la liberazione. Per cui il centro-nord danno un voto quasi altrettanto bulgaro nei confronti della Repubblica. E non per scelte ideologiche, guardate che la provincia che ha dato il maggior quoziente alla Repubblica è la provincia di Trento, che durante tutta l'età repubblicana sarà una provincia bianca, democristiana, non è Livorno piuttosto che Ravenna o Bologna. Quindi vuol dire che la scelta non è fatta per cui la sinistra vota Repubblica e i moderati votano monarchia. E che chi ha conosciuto l'occupazione tedesca vota Repubblica, chi non l'ha conosciuta vota monarchia. Quindi c'è un risultato da intanto un'Italia spaccata in due, ma poi da un'Italia che questi risultati li produce in tempi diversi. Perché la guerra è finita per il sud 2 anni prima e quindi il ripristino di linee telegrafiche, di linee elettriche, di infrastrutture è avvenuto molto prima. Per cui i risultati che arrivano a Roma arrivano prima quelli del sud, nella giornata del 4 di giugno, poi arrivano quelli del nord. E quando arrivano dal sud sono talmente clamorosi e unanimi che De Gasperi, capo del governo, scrive un bigliettino la sera del 4 al re, Umberto II, il re di Maggio, in cui gli dice: dai risultati che arrivano, si profila la vittoria della monarchia, ci auguriamo di poter continuare la collaborazione su una fase di questo genere. La mattina del 5, i giornali del Sud Italia titolano annunciando la vittoria della monarchia, cioè annunciando la vittoria contro ogni aspettativa, ma di quella monarchia che il Sud aveva a stragrande maggioranza votato. Per cui la gente del Sud che ha votato monarchia e che si vede annunciare dai giornali la vittoria della monarchia, ha l'entusiasmo doppio rispetto a quello di una normale elezione, perché è una vittoria contro qualsiasi previsione, contro qualsiasi aspettativa. Il problema è che nella giornata del 5 arrivano a Roma i risultati del centro-nord, che ribaltano la situazione. E la sera del 5 il ministro Romita, che era un piemontese non lontano di qui, di Tortona, annuncia la vittoria della Repubblica con un vantaggio di circa 1.800.000 voti sulla monarchia, praticamente 54% per la Repubblica, 46% per la monarchia. Il giorno dopo, giorno 6, i giornali escono con il titolo: ha vinto la Repubblica con questo scarto. Allora, in quelle zone del sud dove si era votato monarchia, era stato annunciato che aveva vinto la monarchia, e poi si dice: no, non è vero, ha vinto la Repubblica. E glielo dice un ministro dell'interno piemontese, un capo del governo trentino, un uomo di punta come Togliatti, torinese d'adozione, un ministro degli esteri, Nenni, marchigiano, romagnolo, Lilia, a metà. Cioè, un governo del nord, viene immediatamente presa come un tradimento, una truffa, una violenza, un inganno, una usurpazione del nord nei confronti del sud. E si scatenano tutte le sedimentazioni delle tensioni che c'erano state al momento dell'unità d'Italia. Quello che abbiamo sempre studiato a scuola come brigantaggio meridionale è stata una rivolta sociale che ha attraversato il Mezzogiorno per anni e che è stata repressa con l'uso massiccio dell'esercito. Si calcola che ci siano stati più morti nella repressione del brigantaggio meridionale che nelle tre guerre d'indipendenza sommate insieme. Per carità, la storia d'Italia è stata raccontata nelle scuole allora e continua a essere raccontata oggi come l'Italia che si riunifica, una volontà comune di tutti gli italiani per unificarsi e identificarsi in uno stesso Stato, ma siamo l'unico paese al mondo che ha il primo re che si chiama secondo. Noi non ci facciamo caso che il primo nell'Italia vi trovano nel secondo, ma se vai all'estero, perché non si chiama primo? Perché quando inizia uno Stato nuovo si inizia anche una numerazione nuova. Il fatto che il primo dell'Italia si chiami già secondo sta a dimostrare come in realtà l'unità d'Italia è una annessione al Piemonte di altre terre. Allora, tutto questo sfocia in malumori, in tensioni, manifestazioni di piazza che poi trovano un elemento di legittimazione da un ricorso fatto da alcuni professori di diritto dell'Università di Padova, i quali pongono un quesito. Oggi si farebbe ricorso al TAR, allora il TAR non c'era ancora, lo fanno alla Corte di Cassazione, che era il massimo organo della magistratura ed era quello a cui la legge aveva, il decreto istitutivo del referendum aveva attribuito la responsabilità di decidere chi avrebbe vinto, insomma di annunciare il risultato delle elezioni. Questi professori prendono il testo del decreto istitutivo del referendum in cui si dice che vincerà tra Repubblica e Monarchia chi otterrà la maggioranza dei votanti. Ma quando Romita ha annunciato i risultati ha detto quanti hanno votato Monarchia, quanti hanno votato Repubblica. Non ha detto quanti hanno avuto la scheda annullata o quante erano le schede bianche. Allora, chi sono i votanti? Quelli che vanno a votare o quelli che vanno a esprimere un voto valido? Perché se sono quelli che vanno a votare, magari assommando ai voti della monarchia le schede bianche, le schede nulle, la Repubblica non aveva più la maggioranza dei votanti, magari arrivava solo al 49,9 o 48. È un, come dire, come spesso si tratta quando si fanno i ricorsi, un problema di lana caprina. Sappiamo bene che le elezioni vengono, le percentuali vengono calcolate sui voti validi, perché i voti di schede bianche e schede nulle hanno un valore statistico, ma non incidono sulla ripartizione dei seggi. Ma nel 1946 tutto questo non era chiaro, non si sapeva. Nel momento in cui il quesito viene posto, quel dubbio di essere stati truffati dal nord, quel dubbio di essere stati ingannati da chi aveva migliaia o centinaia di migliaia di schede già votate nei cassetti, vanno a prendere una frase che Romita aveva detto tempo prima, aveva dichiarato ai giornali: ho già la Repubblica nel cassetto, nel senso che intendeva dire: sono già convinto che la Repubblica vincerà. Viene interpretata alla lettera: ho già un milione di schede nel cassetto, che poi anche fisicamente non ci starebbero seppure uno volesse metterci. Però tutto questo genera un malumore che sfocia in manifestazioni, le manifestazioni sfociano in scontri. I primi morti ci sono a Napoli il 7 di giugno, quando un corteo va a Capodimonte nella caserma dei carabinieri e vuole farsi dare le armi, nella convinzione che i carabinieri, che sono un'arma tipicamente sabauda, nata a Torino per volontà del re, legata alla monarchia, sia disposta a fare il colpo di Stato. I carabinieri invece rispondono sparando e ci sono i primi due morti. è chiaro che quando ci sono, cominciano ad esserci morti, le tensioni aumentano, anche perché nessuno dà una risposta. Il quesito posto alla Corte di Cassazione viene sciolto il 19 di giugno, quasi 3 settimane dopo. Non ci voleva poi molto a decidere che votanti vuol dire voti validi e non coloro che fisicamente sono andati ai seggi. Per cui nessuno dice che cosa si pronuncia. Si sanno di questi numeri ufficiali, dati però da un ministro che viene considerato un traditore del Nord. Poi ci sono tantissimi ricorsi che vengono fatti da singoli, perché c'è gente che ha ricevuto 2 certificati elettorali, per esempio il re Umberto II aveva ricevuto 2 certificati elettorali, altri che non hanno ricevuto nessuna, altri che lo hanno ricevuto e sono morti, Mafalda di Savoia, la sorella di Umberto II, quella che è morta a Buchenwald, riceve il certificato, ma perché siamo nell'Italia del 1946, pensate un comune, ma anche semplicemente come Cisterna, che non credo avesse migliaia di abitanti, che deve fare le liste elettorali nel 1946. E quanti sono i soldati che sono magari ancora prigionieri? Quanti sono magari andati a fare la campagna di Russia e non si sa che fine hanno fatto? Quanti sfollati che si sono trasferiti per i bombardamenti e non sono ancora rientrati? Cioè c'è la confusione naturale in un paese appena uscito dalla guerra. Credo che ci siano state sicuramente delle confusioni e degli errori, non dei brogli. Il broglio è un'altra cosa, è una truffa voluta e direzionata. Ci sono stati degli errori e dei brogli un po' da una parte e un po' da un'altra, perché facevano parte della confusione del periodo. Però in un'atmosfera surriscaldata come quella del 1946, dove si esce da una guerra che è durata 5 anni, dove ci sono ancora tante armi in giro, e non soltanto quelle che hanno sotterrato i partigiani, ci sono proprio tante armi, perché nell'Italia del Nord come nell'Italia del Sud in guerra le armi circolano con facilità, e tutta questa atmosfera si trasforma in dramma quando a Napoli l'11 di giugno l'ennesima manifestazione di 10-15 mila persone che inneggiano alla monarchia passa in via Medina sotto la sede del Partito Comunista. Al terzo piano di non so che numero civico di via Medina, nel centro di Napoli, c'era la sede del Partito Comunista. E alcuni giovani vanno sul balcone della sede del partito ed espongono una bandiera tricolore dove al posto dello scudo sabaudo è stata messa la donna turrita che nelle schede elettorali era il simbolo della Repubblica. Ora, ognuno è libero di esporre le bandiere che vuole, ma se sotto ci sono 15 mila persone che urlano a favore della monarchia e contro i brogli e tu dal terzo piano gli appendi una bandiera repubblicana, beh, insomma, è chiaro che te la tiri, come dire, no? Finisce per essere una provocazione pur nella legittimità dell'esposizione. Tra l'altro, tra questi giovani che hanno esposto la bandiera c'era anche un giovane Giorgio Napolitano che era ragazzo e quindi aveva anche lui la scusa legata ai 18 anni, ai 20 anni, quant'era. Quando questa bandiera viene esposta, si può immaginare tutte le urla della folla contro, 2 ragazzi si staccano dal corteo e cominciano a arrampicarsi per i tubi delle grondaie per arrivare al terzo piano e staccarlo. Le forze dell'ordine, che non sanno come si gestisce l'ordine pubblico, perché durante il ventennio fascista c'erano le adunate, erano fin troppo ordinate, non c'era un problema di gestione dell'ordine pubblico. E l'ordine pubblico non è che si gestisce sparando, si gestisce con la prudenza, cercando di non provocare scontri ulteriori, non aggravare le situazioni. Queste persone invece, questi poliziotti incapaci di gestire l'ordine pubblico, fanno la cosa peggiore che potevano fare, sparano a questi 2 che stanno salendo su per le tubi delle grondaie, i quali cascano giù morti. Ora, quando di fronte a una folla già inferocita di suo li ammazzi 2 ragazzi che cadono morti sulle teste di quelli che stanno sopra e che stanno sotto, è chiaro che si scatena il finimondo. C'è una notte di guerriglia urbana, tram rovesciati, interventi duri delle forze dell'ordine, perché a quel punto questi manifestanti cercano di sfondare il portone di via Medina e di andare su al terzo piano, e chissà cosa sarebbe successo se ci fossero arrivati. Ma di fatto che alla fine di questa giornata ci sono 20 di morti, di cui mi pare 11 tra le forze, tra gli manifestanti, e 9 tra le forze dell'ordine, e c'è soprattutto un numero altissimo di feriti che vanno negli ospedali di Napoli con ferite d'arma da fuoco. Poi non c'è nessun dato su quanti di questi siano poi morti per le ferite si siano invece salvati, ma sicuramente una parte di loro è morta. Beh, è chiaro che l'Italia è sull'orlo della guerra civile, perché 20 morti in una manifestazione, per fortuna, non ci sono stati mai, neanche nei tempi negli anni più caldi delle lotte del 68, dell'autunno caldo. Invece ci sono 20 morti in un colpo solo, scatta subito la censura, per cui di questa notizia viene data, vengono fatti soltanto dei piccoli trafiletti. Siamo in un'epoca in cui in Italia c'è ancora la commissione alleata di controllo, per cui tutte le cose che vengono fatte subiscono comunque dei controlli preventivi. Si cerca di fare in modo che la notizia non si sparga più di tanto, si dà ordine a tutti i partiti e a tutti i militanti repubblicani di non fare nessuna manifestazione di tripudio per non suscitare ulteriori tensioni, e soprattutto tutti tirano per la giacca il re Umberto II, i monarchici perché cavalchi questa protesta e magari ottenga l'annullamento del referendum e la sua il rifacimento in tempi successivi, e invece il governo italiano, gli inglesi e gli americani lo tirano per la giacca dalla parte opposta, perché invece accetti il risultato e se ne vada in esilio. Allora, in quel momento è un momento particolare, perché l'Italia è il paese che ha scatenato la guerra per gli inglesi e per gli americani, non è che siamo degli alleati, siamo quelli che hanno scatenato la guerra nel 1940 assieme ai tedeschi e che hanno fatto la guerra per 3 anni. E quanti inglesi o quanti americani sono morti nei combattimenti, inglesi in particolare, nei combattimenti contro il Regio Esercito, contro la marina italiana? Quindi ci guardano come un paese che deve riconquistarsi il diritto ad entrare tra i paesi evoluti, progrediti e democratici. Noi ci siamo sempre fatti molto un alibi della resistenza, come ricordava Mario prima, immaginando che la resistenza bastasse a metterci dalla parte della ragione. Ma la resistenza è stato un pezzetto della storia italiana, che non è bastato da solo a cancellare ciò che tutta l'Italia aveva fatto prima d'allora. E è la ragione per la quale al tavolo della conferenza di pace di Parigi l'Italia non viene considerata tra i paesi vincitori. Il trattato di pace viene firmato da 26 vincitori, non c'è l'Italia tra i 26 vincitori, perché è considerato un paese sconfitto. Allora, siamo un paese che ha gli occhi del mondo addosso, perché attraverso il referendum dobbiamo dimostrare di essere tornati un paese civile, un paese libero. E il referendum in sé è andato bene, ma poi dopo 15 giorni non abbiamo ancora deciso chi ha vinto. C'era Vittorio Borresio, che era un giornalista giovane allora, del cronista del Corriere della Sera, poi diventato una grande firma della Stampa, che diceva: qui a Montecitorio tutti invocano la bandiera, ma non ne viene esposta nessuna, perché non si sa quale esporre, se quella repubblicana o quella monarchica. Cioè, quando mai oggi, ma anche nei paesi più tormentati dell'Africa o dell'Asia, si vota il 2 e il 19 non si sa ancora chi ha vinto, soprattutto su un quesito referendario, o repubblica o monarchia, non è che ci fossero tante alternative. Per cui sono giorni davvero drammatici per l'Italia, ma non soltanto per il rischio di guerra civile che è palpabile dopo i morti di Napoli, ma anche per un'immagine internazionale che rischia di essere di nuovo sopraffatta dall'incapacità operativa che il paese sta dimostrando. Bene, in quella situazione alla fine la responsabilità ricade tutto su una persona sola, perché tutti noi che abbiamo studiato storia negli anni 70 all'università e ci siamo imbottiti di teorie marxiste, il marxismo ha il grande merito di aver capito che l'economia è un elemento essenziale nel determinare le trasformazioni storiche, però ha dimenticato che tutto quello che capita comunque sono degli uomini che lo interpretano. E questa è la ragione per cui la storia non è predeterminata. Non ci sarebbe certamente mai stato Mussolini se non ci fosse stata la crisi successiva alla Prima Guerra Mondiale. Ma probabilmente non ci sarebbe neanche stato il fascismo se non ci fosse stato un uomo che si chiamava Mussolini e che aveva quelle capacità, quelle intuizioni, quelle colpe, tutto quel che vi pare, ma quella personalità lì. Cioè, non si può immaginare il fascismo senza Mussolini. Così come non si può immaginare il fascismo senza la crisi del primo dopoguerra. Sono due eventi che si intrecciano. Ecco, il risultato elettorale del 1946 mette di nuovo in gioco il ruolo delle persone. E il soggetto protagonista è questo ragazzo, che ormai non è più un ragazzo perché ha 42 anni, ma questo giovane, perché è stato sempre considerato il giovane e il bello, figlio di Vittorio Emanuele III e di Elena di Montenegro. Vittorio Emanuele III, aveva già accennato Mario, era un uomo arrivato quasi per caso al governo, a fare il re. Era nato nel 1869, figlio di due cugini primi. Suo padre, Umberto I, e sua madre, la regina Margherita, erano cugini primi. E questa promiscuità aveva avuto dei riflessi pesanti dal punto di vista fisico, perché era al limite dell'handicap fisico, bassissimo, 1,53 m, tant'è che quando è diventato re hanno abbassato l'altezza minima per essere arruolato nell'esercito, perché che era 1,55 prima, se no si aveva il re capo delle forze armate più con età, con altezza, bassezza da riformato. Era un personaggio che ha patito tantissimo questa disgrazia fisica, anche perché si è trovato a vivere la sua giovinezza, la sua adolescenza, la sua giovinezza al Quirinale, ma il Quirinale di fine Ottocento. Il Quirinale oggi è un posto un po' triste, dove un vecchio Presidente della Repubblica ci fa gli auguri di fine anno. Ma tra il 1878 e il 1900, cioè durante il regno di Umberto I e della regina Margherita, il Quirinale era il cuore della mondanità internazionale, perché la regina Margherita l'aveva trasformato in un luogo di danze, di feste, di banchetti, di musica, di incontri con poeti, con letterati, di mostre, di esposizioni. Era da un lato il modo per coinvolgere nel sistema di potere la cosiddetta aristocrazia nera, cioè tutte quelle famiglie importanti di Roma da cui erano arrivati tutti i papi dei secoli precedenti e che avevano vissuto la conquista di Roma come una conquista, insomma, no? Come un torto subito. In questo modo vengono cooptati in un sistema di luci della ribalta. Ma era anche un modo per far vedere all'estero la forza e l'importanza di questa monarchia giovane che aveva dato vita a questo Stato altrettanto giovane. Ora, nelle corti, chi è che brilla? Quelli che sanno ballare bene, quelli disinvolti, sicuri di se stessi, buoni parlatori, i vincenti. E per disgrazia di Vittorio Emanuele III c'erano i suoi tre cugini che erano dei vincenti. Gli Aosta, Emanuele Filiberto, quello che comanderà la Terza Armata e che è sepolto vicino a Monfalcone, a Re di Puglia, era un uomo alto, slanciato, sicuro, un po' gradasso forse anche, ma il vero personaggio da corte. Quello di mezzo, Vittorio Emanuele, si chiamava Vittorio Emanuele, era un personaggio più defilato, ma l'ultimo, il più giovane, Luigi Amedeo, duca degli Abruzzi, era l'eroe sportivo del tempo. All'epoca lo sport non esisteva in termini agonistici, l'eroe sportivo era l'esploratore, e questo Luigi Amedeo, duca degli Abruzzi, era arrivato a stabilire il record di avvicinamento al Polo Nord, era arrivato a 2-3 giorni dal Polo Nord, poi è dovuto tornare indietro, per cui era una celebrità internazionale, ma quanto lo possono essere oggi, non so, Cristiano Ronaldo piuttosto che Schumacher. Quindi erano ragazzi alti, belli, disinvolti, sicuri di se stessi, e di fianco queste re dal trono piccole, rannicchiato, insicuro, gli piaceva andare a pescare, ma a pescare con la barchetta e con la lenza, fare la raccolta di monete antiche, era un appassionato di numismatica, era un qualcosa che strideva, e in un carattere intelligente, perché era tutt'altro che stupido, Vittorio Emanuele III, questo gli ha portato a un sacco di insicurezze e di introversioni. Poi a un certo punto, come tutti gli eredi al trono, deve sposarsi, soprattutto perché il cugino Emanuele Filiberto si è sposato con Elena di Orléans. Orléans sono una delle famiglie più importanti di Francia, e quindi il cugino Aosta, bello, alto, disinvolto, che sposa Elena d'Orléans e quindi si avvia all'età adulta, non si può non fare sposare a quel punto anche il futuro l'erede al trono, che tra l'altro ha la stessa età. E trovano anche per lui una Elena, che però è Elena di Montenegro. Si sposa con Elena di Montenegro per una ragione politica. L'Italia negli ultimi anni del Novecento, dell'Ottocento, vuole diventare la potenza adriatica, e quindi ha bisogno di imparentarsi con una famiglia regnante sull'altro versante dell'Adriatico. Poi c'era un problema anche di rinforzare il sangue sabaudo. Elena di Montenegro era una donna bella, alta, un fisico giovanile, e quindi serviva per rimescolare il sangue, tant'è che i loro figli saranno, soprattutto Umberto, sarà l'alto 1,89 m, bellissimo, eccetera. Era un po' un problema far digerire agli italiani Elena di Montenegro, perché, e dov'è il Montenegro? Orleans, uno si immagina che il futuro dell'Italia sposi una principessa francese, austriaca. Allora cominciano a ingegnarsi, i giornalisti sono sempre stati da questo punto di vista, sono tuttora prodighi di gentilezze e di adulazioni, per cui descrivono la ricchezza del Montenegro, ma avevano anche descritto, o descriveranno poco dopo, la ricchezza delle dune della Libia, quando si penserà che nella Libia si può andare a coltivare grano a gran forza. Descrivono la bellezza delle donne del Montenegro, paragonano Elena di Montenegro a Elena di Troia, però fanno passare lui come Menelao, che non è proprio la parte più bella da un punto di vista dell'italianità, no? Insomma, alla fine c'era un giornalista bravissimo, il direttore del Mattino di Napoli, Edoardo Scarfoglio, che titola Le nozze coi fichi secchi, che poi è entrato nel proverbio, no? Come per indicare la pochezza di questo matrimonio. Ecco, si comincia a discutere nell'Italia di fine Ottocento se abbia senso far succedere al trono Vittorio Emanuele e non sia meglio passare al ramo collaterale e far diventare re Emanuele Filiberto. Il problema è che il re Umberto I non muore nel suo letto, viene assassinato a Monza, e quindi non si può, nel momento in cui il re è assassinato, pensare a una diversa successione rispetto al ramo dinastico legittimo. E così diventa re. Ma diventa re e lo fa nei primi anni in un modo notevole, perché i primi 15 anni della storia italiana del Novecento sono stati gli anni della seconda rivoluzione industriale, ma sono stati anche gli anni del giolittismo, cioè gli anni nei quali è stato portato dal re a capo del governo un personaggio che ha inaugurato una politica di riforme che non saranno state le più trasparenti, saranno state ottenute con il voto di scambio, tutto quel che volete, ma hanno garantito comunque un periodo di trasformazioni progressive del paese, di miglioramenti, di benessere, la legislazione sociale che è stata fatta in quegli anni, la stessa concessione del diritto di suffragio semi-universale, sono i segni, no, di un periodo prospero del paese. Il problema è che Vittorio Emanuele III è vissuto troppo. Se fosse morto negli anni 20 probabilmente lo ricorderemmo come il re di Vittorio Veneto, e invece è vissuto per 46 anni come re, e in una stagione complicatissima, perché nei primi 50 anni del Novecento c'è la prima guerra mondiale, il fascismo, il nazismo, lo stalinismo, le camere a gas, i gulag, la seconda guerra mondiale, la bomba atomica di Hiroshima. Tutti i personaggi che sono emersi in quella stagione, come già stato detto, hanno caratterizzato 10-15 anni. Lenin, Churchill, Roosevelt, Hitler. Invece Vittorio Emanuele III li vive tutti 46. Sarebbe stato complicato per chiunque reggere il ruolo per così tanto tempo. A maggior ragione per un re che in due momenti nevralgici, quando è stato di fronte alla scelta tra l'Italia e la dinastia sabauda, ha scelto la dinastia. La prima volta nel 24, dopo il delitto Matteotti. Non è responsabilità del re aver chiamato al potere Mussolini. Quando Mussolini si è presentato nel 22 alle Camere, ha avuto una maggioranza che non hanno mai avuto né De Gasperi, né Berlusconi, né nessuno nella storia repubblicana, perché hanno votato a favore di Mussolini tanti che poi Mussolini perseguiterà. Tutti erano convinti che ci volesse un uomo forte per un paio d'anni e rimettere le cose a posto. Poi lo si poteva rimuovere e sostituirlo e tornare allo statuto. Bene, quando si scopre il cadavere di Matteotti e si scopre che la responsabilità è del fascismo, a chiedere le dimissioni di Mussolini non va l'opposizione, va Benedetto Croce, va Vittorio Emanuele Orlando, cioè non vanno uomini monarchici, conservatori, moderati, sicuramente fedeli al re. Di fronte a tutte queste pressioni il re prende tempo, rinvia, aspetta, tergiversa, e quando Mussolini si accorge che il lasciar passare il tempo da parte del re in qualche modo legittima ciò che è stato fatto, da uomo, di straordinario rifiuto politico qual era, prende l'iniziativa, convoca le Camere e il 3 gennaio del 25 pronuncia quel famoso discorso in cui dice mi assumo io e io solo la responsabilità storica, politica e morale di quanto è successo. Bene, quando un re, cioè quando un capo del governo, chiedo scusa, rivendica di aver fatto uccidere il capo dell'opposizione, è chiaro che è finita la democrazia e inizia il regime. E da allora in poi Vittorio Emanuele III firma tutto quello che Mussolini gli propone. È vero che non poteva a quel punto non firmare, ma è anche vero che nelle condizioni di non firmare si è messo lui con quelle scelte. E ha fatto quella scelta perché siamo negli anni 20. Negli anni 20 sembra che la storia delle monarchie sia finita. Con la Prima Guerra Mondiale sono spariti i Romanov, sono stati uccisi i Ekaterinburg, sono scomparsi gli Asburgo, la dinastia più prestigiosa d'Europa, spazzata via dalla rivoluzione di Vienna. Sono spariti gli Hohenzollern, che avevano creato la Germania, spazzati dalla rivolta di Berlino. Quindi sembra che non ci sia più futuro per le monarchie. Credo che Vittorio Emanuele III abbia pensato che con un uomo come Mussolini e col fascismo avrebbe perso potere, ma mantenuto la corona e aumentato il prestigio. Infatti Mussolini fa diventare Vittorio Emanuele III re d'Albania e prima ancora imperatore d'Etiopia. Col ritorno allo Statuto Albertino magari avrebbero potuto prevalere forze repubblicane e la storia di Savoia sarebbe finita. Secondo errore, più grave ancora, 25 luglio del 43. Quando si congeda e si fa arrestare Mussolini, lo sostituisce col maresciallo Badoglio. Cioè si pone fine al fascismo, ma non si pone fine alla guerra fascista. Perché il comunicato radio che annuncia la fine del fascismo dice anche però che l'Italia continuerà a combattere fedele alla parola data. Perché? Perché se l'Italia fosse uscita dalla guerra quel giorno avrebbe dovuto accettare le condizioni che gli alleati imponevano, e cioè la resa incondizionata, che voleva dire fine di quel re, di quel gruppo dirigente, di quella monarchia, del paese così come era stato configurato sino allora. Vittorio Emanuele III vuole arrivare a un armistizio, che è una cosa diversa, quando si firma in due ci si riconosce l'un l'altro, uno ha vinto, uno ha perso, ma si esiste entrambi e ottiene quello che vuole. Il problema è che in quei 40 giorni i tedeschi, che sanno che l'Italia sta per uscire in modo unilaterale dalla guerra, portano tutte le truppe che possono nella penisola e si preparano a fare quello che faranno l'8 settembre, catturare tutti i soldati che possono e mandarli come internati a lavorare nei campi in Germania. Ecco, di nuovo, di fronte agli interessi dell'Italia e a quelli della monarchia, della dinastia, Vittorio Emanuele III sceglie quelli della dinastia. Cosa fa invece il figlio? Il figlio è un personaggio che è cresciuto schiacciato dall'immagine del padre. Padre severo, ma soprattutto freddo, lontano. È stato educato in modo ferreo a diventare un giorno re. Raccontava quando era in esilio che quando era quindicenne, sedicenne, studiava al collegio della Lungara a Roma. Diceva: quando suonava l'intervallo i miei compagni correvano nel giardino a giocare a pallone, io camminavo tra due ufficiali sotto i portici sentendomi leggere a voce alta le motivazioni delle medaglie d'oro dei soldati italiani caduti nella Prima Guerra Mondiale. Allora, un'educazione così compressa in un animo forte crea ribellione, in un animo debole crea insicurezza, indecisione, incapacità di agire, dubbi su se stessi. Probabilmente Umberto II, insomma, da molte testimonianze, è stato un omosessuale che non ha mai riconosciuto di accettato di esserlo. Certo, altra cosa era accettare di essere omosessuale all'epoca, soprattutto quando si era destinati al trono, tant'è che quando Mussolini è stato fermato ad Ongo aveva il dossier con le prove dell'omosessualità di Umberto II raccolte dalla polizia segreta. Un uomo quindi che passa tutta la sua vita nelle indecisioni, anche in momenti nevralgici. Per esempio, pare assodato che Umberto avesse accettato di paracadutarsi nel nord e porsi al comando delle truppe partigiane, almeno formalmente. Ed è il padre che glielo impedisce, perché se il re sta nel sud sotto protezione americana, mentre la rede al trono si getta nel nord occupato in mezzo alle formazioni partigiane, è chiaro che il re viene delegittimato. Il problema è che quando però le decisioni spettano soltanto a Umberto II, in quel contesto, fa una scelta notevole. Esce la sera del 12 dal Quirinale, va a dormire a casa di un amico, non vuole nessuno, pensa tutta la notte, mattino dopo va al Quirinale, si congeda da tutti quelli con cui ha lavorato, al pomeriggio alle 3:30 parte da Ciampino e va in esilio. Lancia un proclama in cui dice che va in esilio vittima di una soprusa e di una violenza, perché il risultato elettorale effettivamente non è stato ancora ufficializzato, ma lo fa per evitare al paese i drammi di una guerra civile. Quindi uno che di fronte alla scelta tra l'interesse della dinastia e l'interesse del paese, sceglie l'interesse del paese. I giornali del 15 parlano del re che parte, i giornali del 16 parlano del re che è arrivato in Portogallo, dal giorno dopo i giornali parlano del triestino Couture che al Motovelotomo di Torino ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia della ricostruzione. Si smette di parlare di referendum, di monarchia, di repubblica del re, si toglie l'attenzione da ciò che è stato e si cerca di tornare alla normalità usando lo sport come anestetico delle tensioni sociali. Viene dato peraltro ordine che da nessuna parte si festeggi la vittoria della Repubblica, anche quando il 19 la Corte di Cassazione ufficializzerà la vittoria della Repubblica, perché si teme che le manifestazioni a favore della Repubblica possano scatenare contro manifestazioni a favore della monarchia. Chiaro che i monarchici, anche i più arrabbiati nel momento in cui il re va in esilio e rinuncia al contraddittorio, finiscono anche loro per ritirarsi e per non avere più voce. Ecco perché la Repubblica è nata sottovoce, senza clamori, senza feste, senza bandiere, ed ecco perché la data del 2 giugno è una data così fredda, così lontana, non è una data che entusiasma, non è un caso se l'anno scorso nel 70° nessuno ne ha parlato, perché non è una data sentita. C'è stato anche un periodo, non so se nell'epoca di Craxi o quando, che si festeggiava il 2 giugno, la prima domenica successiva, insomma, no? La domenica più vicina. Le manifestazioni venivano fatte, signora, c'è un po' d'acqua. Le parate venivano fatte soltanto nella domenica successiva. È stata, come dire, una nascita legata a tutte queste contraddizioni, a questi scontri, a questi dubbi, a queste tensioni. Possiamo dire che è nata la Repubblica con un ricorso al TAR, con la magistratura che ci metteva troppo tempo a decidere, con la politica che scriveva male le leggi e quindi dava potere alla magistratura. Insomma, non è cambiato molto rispetto a quello che vediamo oggi. Una cosa però oggi, se vogliamo aggiungere, è cambiata, che era meglio allora, ed è che quando è stata eletta l'Assemblea Costituente, e l'Assemblea Costituente ha dovuto nominare il primo capo provvisorio dello Stato, e poi 2 anni dopo, quando il Parlamento ha nominato il primo Presidente della Repubblica, in entrambi i casi hanno nominato dei monarchici. Enrico De Nicola e Luigi Einaudi erano 2 monarchici. Voleva dire che avevano avuto sufficiente intuizione per capire che per immaginare che la Repubblica fosse la casa di tutti, aveva senso, almeno all'inizio, farla presiedere da un monarchico. E questo forse spiega anche perché all'interno di questo quadro istituzionale siamo rimasti per tanti anni. Mi chiedono ogni tanto cosa sarebbe stata l'Italia se ci fosse stata la monarchia, se il risultato referendario fosse stato diverso. Non so cosa sarebbe stata allora, so che da ormai 32 anni avremmo come re Vittorio Emanuele IV. E allora meno male che anche con un po' di casino dentro la Repubblica.
Tutto grazie. Sommato. Effettivamente gli ultimi rampolli di Casa Savoia non è che abbiano brillato per... Ringraziamo Gianni Oliva, ci abbiamo ancora un po' di spazio, un po' di tempo, se ci fossero delle domande, mi sono dimenticato di dirlo prima, di ricordarlo, ma Gianni Oliva è stato anche apprezzato assessore alla cultura della Regione Piemonte, con un'attenzione particolare ai territori, cosa che non si può dire di altri assessori che si sono succeduti, per cui anche questo va a merito di Gianni e di quello che ha fatto durante la sua esperienza amministrativa. Prima in provincia di Torino come assessore alla cultura di Centro di Mercedes Bresso e poi come assessore regionale alla cultura. Ci sono delle domande, degli degli interventi.
Io voglio fare i complimenti all'ennesimo, perché li facciamo sempre, perché generalmente è un vero e proprio, non so se sia offensivo, ma per me la narrazione è la cifra più importante sia di questo museo che dell'esistenza. E lui è proprio un narratore di storia, non di storia, ma di storia. E riesce a, vabbè, va, sembra che vada a braccio, e riesce ad avvicinare con queste, con suo eloquio, con questa capacità di, penso, cioè, tutti rapiti tutte le volte. Poi un rimando ai figli di Maria Vittoria, dal Pozzo della Cisterna, che sono quelli del ramo Savoia, il fatto che il ramo d'Aosta, il fatto che potessero diventare loro.
Ci stanno, ci avremmo guadagnato,
Luisa. Certo che le vostre cascine avrebbero avuto un altro valore.
Dove volete metterla? San Matteo, Salendo, Principato di Cisterna? Potenziale capitale del regno.
Oggi sono stato al Lingotto, la risposta è no. Purtroppo. Non lo so, gli uomini che cambiano la storia poi nascono un po' per caso. Quello che trovo complicato oggi in Italia è che gli uomini che si affermano perché vanno contro qualcosa. Oggi per essere considerato un nuovo di fiducia, devi prendertela con qualcuno. Allora, quando Renzi ha iniziato la sua ascesa prendendosela con la gerontocrazia del vecchio Partito Democratico, era un mito popolare. Nel momento in cui è arrivato al potere ha smesso di essere un mito popolare, anche perché ha fatto tante cose, ma ne ha fatte anche tante che poteva farle meglio, insomma, diciamo così, poi ognuno la pensa come crede. Però se pensa alla popolarità di un Trump, cioè il fatto che Trump vinca le elezioni in America, che Grillo abbia così tanto consenso in Italia, quali sono le loro proposte? Sono sparare a zero contro quello che c'è prima. Anche da parte del, così, Renzi è un personaggio che è cresciuto con una polemica forte e giusta, con la rivendicazione del nuovo, del cambiamento, spazio ai giovani, eccetera, eccetera. Poi nel momento in cui uno arriva al potere deve anche sapere fare delle cose. Adesso vanno di moda questi slogan per cui bisogna essere giovani, onesti. Tanto l'onestà in politica è essere capaci. Perché un politico, un amministratore deve essere capace, perché nel momento in cui è capace è automaticamente anche onesto. È l'incapacità che ti porta ad essere disonesto. E poi bisogna non lo so, va bene tutto sui giovani e sulla voglia di imparare, ma se uno va su un aereo e mi dicono che il pilota è giovane, ha voglia di imparare, è tanto onesto, io scendo e prendo il treno perché voglio che sappia decollare e atterrare. Adesso ormai va appunto di moda il resto, comunque. No, non lo so, però guardi, gli storici hanno già difficoltà a capire il passato, figuri a prevedere il futuro. Poi magari qualcosa verrà fuori, perché non lo so. Poi siamo così convinti che andiamo così male, perché se poi uno va a guardare in giro, viaggia un po' per il mondo, non è che da altre parti ci siano poi tanti altri posti dove si sta così, con tutti i problemi e con la certezza che rispetto a 10 o 15 anni fa stiamo peggio. Ma lui faceva prima il riferimento all'amministrazione. 10-15 anni fa era molto più facile fare l'assessore, perché non perché c'erano soldi, perché si spendevano soldi. Poi non c'erano, difatti adesso viene fuori tutto il debito da pagare. Ma eravamo comunque un paese dove si potevano fare degli investimenti, si potevano immaginare dei progetti. Adesso credo che ci sono tutto sommato delle difficoltà rappresentate maggiori di quelle che siano realmente, insomma. Comunque si riesce ad andare avanti, si riesce a mantenere una struttura di paese nonostante tutto. È vero che i giornali parlano solo di quello che non va, perché solo quello che non va fa notizia. Per riuscire nell'attività a far che ognuno di noi fa, fare pubblicare mezza notizia positiva, io faccio, tornato a fare il mio lavoro di preside. L'unica cosa di positivo che abbiamo fatto, su cui ci hanno dato spazio, è perché di fronte al problema dell'alternanza scuola-lavoro, che la legge 207 impone, cioè tutti i giovani devono fare 200 ore di alternanza scuola-lavoro se sono nei licei e di 400 se sono nei tecnici, negli ultimi tre anni del triennio. Perché è vero che il mondo del lavoro richiede delle cose che sono diverse da quelle che dà la scuola. Allora ci è venuto in mente che forse però, se così è, chi deve fare alternanza sono gli insegnanti. Nel senso che se tu vai nel mondo del lavoro e vai non a lavorare tu, ma a vedere che cosa viene richiesto ad un giovane, probabilmente ti accorgi che tutto il programma fatto in funzione della seconda prova di maturità di matematico, di latino, di greco, non c'entra tanto rispetto alla creatività che devi esprimere oggi nel mondo del lavoro. E allora insomma, abbiamo combinato di mandare alcuni insegnanti che vanno, soprattutto quelli che stanno facendo l'anno di prova, che non potevano dire di no, che vanno a fare questa esperienza. Allora il giornale ha intitolato "Il preside manda gli insegnanti in fabbrica", che non era proprio questo il tema, ma comunque si prestava da un punto di vista giornalistico. Altrimenti sono sempre soltanto le notizie negative. Forza di leggere notizie negative tutti i giorni, si finisce per avere una rappresentazione ancora peggiore di quella che c'è. Comunque credo che ci siano due terzi degli italiani che hanno voglia di prendere a calci il mondo. Dal punto di vista elettorale, per fortuna che di questi metà non va a votare, e quelli che vanno a votare un po' votano 5 Stelle, un po' votano Lega, alla fine tutto sommato si riuscirà ancora a rimediare un governo più o meno centrista, non lo so, dici di no, non lo so, vedremo. Magari siete tutti pentastellati, non lo so, ho sbagliato tono. Comunque, per tornare ai Savoia, quando nel 2008 si è inaugurata la Reggia di Venaria, per correttezza abbiamo invitato anche Savoia, sapendo che gli Aosta non si parlano con Vittorio Emanuele, perché gli Aosta rivendicano il diritto di succedere al trono, perché quando si è sposato Vittorio Emanuele IV con Marina Doria, Marina Doria non è nobile e il matrimonio è avvenuto senza il consenso del vecchio re, del padre. Ora, la legge salica a cui aderiscono i Savoia, come tutte le case regnanti, prevede che se l'erede al trono si sposa senza il consenso del padre regnante, decade dal diritto di succedergli. E quindi, essendosi sposato senza il consenso del padre, secondo i sostenitori degli Aosta, è decaduto dal diritto di succedere e quindi il trono passa al discendente più prossimo, insomma, al cugino. Allora, sapevamo di questo dissidio. Non sapevamo però che Maria Gabriella, la sorella, non parla col fratello Vittorio Emanuele per un problema di eredità. Allora avevamo con la Bresso predisposto che io facevo un giro del castello con Vittorio Emanuele della Reggia di Venaria passando da sopra. Lei prendeva gli osto, passava da sotto, ci telefonavamo per non incrociarci sulle scale e così abbiamo fatto. E per fortuna che Maria Gabriele aveva una gamba ingessata e quindi non si è mossa, è stata ferma, perché sennò non c'era un terzo posto dove farla passare. Perché Juvarra, quando al tempo ha progettato la reggia, non aveva considerato che poi tra gli eredi c'erano sti missili e ci voleva una terza via di fuga. Non lo dica perché è stato assolto. Lo sa perché non lo dico? Perché la Mondadori ha pubblicato tanti anni fa un libro di si chiama Arrigo Petacco,
sì,
in cui si parlava del delitto di Cavallò, sì, pagato allora 100 milioni di indennizzo perché era stato assolto, e la Mondadori era stata costretta a pubblicare su tutti i quotidiani italiani la sentenza, a pagamento ovviamente, per... e invece lo scrittore a pagare 100 milioni, e quindi non dica che è un omicidio. Gli è partito un colpo, non si sa come, è arrivato a bersaglio dal suo fucile, ma non c'è.
Altri interventi? No. Se non ci sono altri interventi possiamo chiudere qui, ringraziando ovviamente Gianni Oliva per la sua estrema disponibilità, perché non è semplice adattarsi a fare il tour in tutti i paesini, anche non solo nei grandi centri, e Gianni lo fa volentieri.
Sì, ma anche perché quello che dà soddisfazione è... non è quante persone ci sono, è quante ci sono in rapporto al posto. Cioè, che in un paese come Cisterna si abbia voglia di venire a sentire una chiacchierata di storia alla sera, facendo anche quella rampa per arrivare, che dopo i 60 uno comincia a tenere in considerazione, è notevole, no?
Poi... sicuramente.
C'è anche una delegazione che viene dall'estero.
Addirittura?
Allora, fin da fuori provincia. Ok, allora ripeto, ringraziamo Gianni Oliva per la sua non solo disponibilità, ma per quello che ci ha raccontato e per come ce l'ha raccontato, e credo che possiamo già prenotarlo per il prossimo anno per presentarci il tuo prossimo libro, che
esce a metà maggio, si intitola, no, a parte che ce n'è uno che esce la settimana prossima con La Stampa, della storia dell'immigrazione a Torino dall'inizio del Novecento, quando l'immigrazione era tutta interna al Piemonte, a quella grossa degli anni 50-60 dal sud, a quella attuale. Ed è notevole come questi non hanno voglia di lavorare, fanno solo figli, lo dicessero i torinesi a quelli che arrivavano dall'Astigiano, dalle vallate alpine all'inizio del Novecento. Si è ripetuto verso quelli che arrivavano dal sud.
Si ripete, adesso si ripete.
Poi pensate, ero ragazzino a Torino, sono nato nel 52, quindi comincio ad avere ricordi alla fine degli anni 50, primi anni 60, i cartelli non affittasi a meridionali, c'erano dappertutto. Adesso viene la mia famiglia, io sono di famiglia torinese, anzi coazzese, Giabalsangone da sempre. Mia moglie è livornese, abbiamo due figli, quello più grande sta con una ragazza di Tempio Pausania e quello più piccolo con una ragazza che è il padre calabrese e la madre veneta. Cioè siamo in quattro, abbiamo fatto il giro d'Italia, perché sostanzialmente non esistono le popolazioni autoctone, cioè tutte le popolazioni sono figlie di migrazioni e di incroci. L'uomo è mica un animale sedentario, è sempre spostato, no? Pensate all'antichità, il mondo preromano, qui era tutto un miscuglio, veneti, taurini, che poi sono stati in parte cacciati dai romani. Visto che nella parte meridionale del Piemonte c'erano le popolazioni più ostili all'occupazione romana, ho scoperto che i romani hanno celebrato 17 trionfi contro astigiani, alessandrini, cuneesi, e hanno in parte deportato popolazione verso Cremona, verso la Lombardia, e spostato qui dei coloni latini. Per cui siamo tutto un... non so tra quanto tempo saremo rimescolati con le migrazioni attuali, ma insomma, siamo tutti figli di migrazione. Questo esce con La Stampa, sono quei libri metà fotografici, metà, mm-hmm, che vende la stampa.
E il prossimo lavoro?
Sulla storia?
Sulla storia, non so, dipende. Sulla storia no, piuttosto, più che altro con Giovanni Minoli, che sta preparando un programma. Minoli è stato mandato via dalla RAI per raggiunti limiti di età, poi fa parte di quei personaggi per i quali non pensano di avere mai limiti di età, ma che è ancora uno molto fresco, lucido. Oh, adesso lavora alla 7, fa i faccia a faccia la domenica e poi sta preparando delle trasmissioni di storia. Sta preparando delle cose di storia, vediamo. Però dico, non è che tanto in onore alla storia. Il 10 febbraio mi hanno chiamato a Linea Notte, che è quella cosa che fa Maurizio Mannoni sulla 3, perché il 10 febbraio è la giornata del ricordo delle foibe dell'Esodo. Io ero in Puglia a fare queste cose ad Andria, sono venuti a prendermi con una macchina per portarmi nella sede della RAI di Bari, la trasmissione cominciava a mezzanotte, ho fatto parlare 3 minuti, non 3 e mezzo, 3 minuti di foibe, poi mi hanno chiesto cosa pensavo di patata bollente, perché era uscito il titolo di Libero su patata bollente. E sono andati avanti per mezz'ora con quelli che c'erano nello studio a Roma a parlare di quello. Insomma.
Non sempre.
Potevano evitare di farmi portare fino a Napoli, fino alla sera potevo stare lì, per cui non è che ci sia tanta passione. No, l'altro invece si intitola Combattere ed è la storia dei corpi speciali, dagli arditi ai parà. È un libro su argomenti di cui si è sempre solo occupata la destra, perché c'è un po' nella nostra vulgata l'idea che parlare della campagna di Russia sia di sinistra e parlare di El Alamein sia di destra. In realtà sono la stessa identica guerra, tra l'altro anche gli stessi periodi storici, la contemporaneità. E allora ho fatto un libro su questi aspetti, cosa hanno fatto gli arditi nella prima guerra mondiale, gli incursori della seconda, quelli che con i maiali sono andati a colpire le navi inglesi, quelli della decima MAS, che tra l'altro sono tutti personaggi, quelli di punta che hanno fatto queste azioni a Gibilterra e Alessandria, che poi hanno fatto la guerra di liberazione con gli inglesi e gli americani. La decima MAS non è soltanto quella di Gino Valerio Borghese. E poi basta, perché poi ormai questi argomenti qui è un periodo storico che riguarda soltanto più la nostra generazione, perché ce la raccontavano quando eravamo ragazzi, ne sentivamo parlare. Adesso i giovani di 20 anni, di 30 anni, rispetto a questi argomenti non hanno né interesse né memoria. Allora voglio fare il libro sulla storia del terrorismo, perché sul terrorismo ci sono tante opere autobiografiche di terroristi pentiti, autoassolutorie, ma non ci sono delle storie che ricostruiscono gli anni 70. Mi ha colpito molto, qualche anno fa ero presi dal Dazzelli a Torino, mi hanno chiesto se mandavo una delegazione di studenti perché c'era il 35esimo anniversario della morte di Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa, che era studente del Dazzelli e era stato ammazzato a casa sua, che è proprio lì a due isolate. Ho chiamato dei ragazzi e questi, per carità, sono andati, però erano ragazzi seri, sono andati su internet a informarsi su chi era Carlo Casalegno, perché non avevano mai sentito nominare, ma sapevano perfettamente chi era Renato Curcio. Allora, quando un paese conserva la memoria del colpevole e non la memoria della vittima, c'è qualcosa che non funziona. Cioè, c'è un modo distorto di rapportarsi rispetto al passato. Su questo problema del terrorismo, per esempio, non so se lo faccio con Mondadori, perché sono molto resistenti, nel senso che dicono che è un argomento troppo scottante. Dico, ma Moro è stato ammazzato 40 anni fa, come fa a essere scottante? Cioè, però temono ancora che ci siano, come dire, risvolti politici. Ha ragione, per cui i nostri giovani tutto sanno meno che la storia contemporanea. È tutto, non c'è nella nostra cultura, non c'è nel nostro racconto, non c'è.
Con
Alessandro Barbero ci conosciamo, lui è molto più.
Lui è molto televisivo.
Lui è molto televisivo, però mi pare molto bravo a parlare in pubblico, molto chiaro. Lui è come specializzazione, lui è docente di storia medievale, quindi è più sul versante medioevo età moderno, più che sulla contemporaneità.
Però siccome funziona in TV gli fanno fare anche gli interventi sulla contemporaneità.
Certo. Allora sia la presentazione del libro che il presentatore, perché tu hai un'esperienza di storia.
poi ogni volta che presentiamo un libro con Mario concludiamo sempre contratti di vino.
Grazie a tutti voi, grazie a Gianni Olivo. Buonasera. Chi fosse interessato ad acquistare il libro e ad avere la delega, credo, la delega, scusate,
la dedica, credo che Gianni ne abbia alcune copie.